Andare spento. Vai.
Buonasera. Cussagli. Nastasi. Cibecchini.
Presente.
Cipriani.
Presente.
Bruni.
Presente.
Lazzari.
Presente.
Gallerini.
Presente.
Ceccherini Daniela.
Presente.
Masi Daniela.
Presente.
Ambrosio. Ambrosio l'ho visto, è qui. Ambrosio?
È qui.
Borri, è qui. Galligani.
Presente.
Guerra.
Assente.
Mengoli.
Presente.
Mariniello.
Presente.
De Santi. E Mesce.
Presente.
Bene, il numero legale c'è, la seduta può iniziare.
Benissimo, allora buonasera a tutti.
Scrutatori.
Sì, sì. Allora, scrutatori si fa loro tre.
Sì.
Bene, De Santi, Borri e Nastasi. Allora, come vedete, anche stasera facciamo il consiglio, diciamo, in parte in presenza, in parte in videoconferenza. Spero, mi auguro che sia l'ultima volta. Quindi valuteremo per la prossima seduta, diciamo, di farlo tutto in presenza. Tanto poi vedremo anche un po' l'evoluzione da qui a 20 giorni, diciamo, come si evolverà la situazione sanitaria nel paese e in particolare nelle nostre zone. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è le comunicazioni del sindaco, che non mi sembra ci siano. Il secondo punto, le comunicazioni del presidente del consiglio comunale, altrettanto, diciamo, non ci sono comunicazioni, per cui passiamo direttamente al punto numero 3 del capitolo delle interrogazioni. Interrogazione in merito alla vicenda della lottizzazione degli appartamenti siti in zona Falagetto, presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Premier.
Lo illustro io, presidente.
Io non le vedo. Ora si va. Scusa un attimo. C'è Berti. Berti. Allora, scusa, Galligani?
No, Mengoli.
Ah, Mengoli, sì, scusa, prego.
Sì, allora, brevemente, come in breve quel testo dell'interrogazione, nasce da un'esigenza di informazioni circa quali sono gli intendimenti del governo locale su una delle vicende che ha coinvolto appunto la nostra amministrazione già da qualche anno, riguardanti la lottizzazione al Palagetto, che è stata sotto procedimento dell'autorità giudiziaria conclusosi non tanto tempo fa con la nota sentenza della Cassazione al 12.731 del 2021, nota comunque anche ai quotidiani locali che sono stati comunque notiziati dell'esito di questo procedimento, che ha, diciamo, confermato e disposto la confisca dei beni oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria, appunto i lotti del Palagetto, poiché in essi, come ovviamente siamo ben a conoscenza, risiedono e abitano alcuni nostri concittadini, e considerate le eventuali ripercussioni di questo provvedimento nella Cassazione, siamo qui a chiedere appunto al sindaco se appunto è stato pensato una soluzione o quali siano comunque le intenzioni circa il futuro di questa parte del nostro paese e comunque le sorti anche delle persone che vi abitano. Grazie.
Grazie Mengoli, la parola al sindaco.
Grazie presidente, grazie consigliere Mengoli. La vicenda a cui L'interrogazione fa riferimento è particolarmente complessa e molto articolata sia dal punto di vista amministrativo che processuale. Merita pertanto un breve riepilogo sia del procedimento amministrativo che dei diversi passaggi processuali. Il procedimento amministrativo ha avuto origine nel 2007 con la richiesta da parte di Ferri Edile SRL di un permesso di costruire relativo ad un ambito denominato compatto A5, disciplinato da apposita scheda norma del regolamento urbanistico. In esito alla suddetta richiesta veniva rilasciato nel 2008 il permesso di costruire numero 8052. Prima dell'approvazione del RU, tale ambito era classificato quale sottozona di 1 del piano regolatore generale. Tale zona, in coerenza all'allora articolo 22 delle norme tecniche di attuazione, aggiornate con variante approvata il 18/11/1981, era destinata a complessi produttivi. Con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 31 gennaio 2002, il Comune di Poggiomonzi approvava il nuovo regolamento urbanistico. L'area in questione cambiava la propria destinazione in zona B2, disciplinata dall'articolo 29 delle norme tecniche di attuazione e dalla sopra richiamata scheda di riferimento A5. Successivamente, con la variante 3 al regolamento urbanistico, approvata con deliberazione 97 del 18/12/2003, il compatto A5 è stato incrementato nella superficie utile fino a raggiungere una superficie convenzionata di 4.460 metri quadri. Prima del rilascio del permesso di costruire sopracitato sono state approvate ulteriori varianti a RU fino all'ottava, che non hanno però mutato il quadro normativo di riferimento dell'area. La scheda di riferimento A5 disciplinava nel dettaglio l'intervento, oltre a quanto già previsto dall'articolo 29 del RU, individuava il perimetro del comparto A5 al cui interno si trovano gli edifici di cui trattasi, la parte del comparto A5 destinata a aree di uso pubblico e la parte del comparto destinata a lotti edificabili, i parametri edificatori in termini di superficie utile e numero di piani, lo strumento di attuazione. Nel corso dell'anno 2011 vengono inoltrate denunce esposti di fide che hanno tutte per oggetto il comparto A5 Palagetto e si ha notizia dell'avvio di un procedimento penale nei confronti di vari soggetti coinvolti nell'intervento, proprietà, tecnici e progettisti, imprese esecutrici, dirigente del comune che aveva rilasciato il titolo. In data 23 agosto 2011 veniva adottato decreto di sequestro preventivo dal GIP del Tribunale di Siena relativamente ai manufatti ricadenti sul foglio di mappa numero 20, particelle 377-384, in particolare dei fabbricati A, B e del fabbricato C relativamente allo scavo fondazionale. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM in data 9 luglio 2012 nei confronti di FS ed altri per i reati indicati nella richiesta stessa, veniva fissata l'udienza preliminare per il giorno 18 gennaio 2013. Con sentenza numero 88 del 2016, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2016 nei confronti di alcuni degli imputati, il Tribunale di Siena, ad esito dell'accertamento del reato di lottizzazione abusiva, con condanna di alcuni degli imputati in ordine a tale reato, disponeva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi costruite. Contro la sentenza di primo grado veniva presentato appello presso la Corte d'Appello di Firenze e nel frattempo il reato di lottizzazione abusiva cadeva in prescrizione il 12 settembre 2016. In presenza di richiesta di assoluzione ex articolo 129,2 codice di procedura penale da parte degli imputati, la Corte, con riferimento specifico alla lottizzazione abusiva, in considerazione della confisca disposta dal giudice di primo grado, posto che il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato, purché sia comunque accertata la sussistenza del reato di allottizzazione abusiva, con sentenza 2232 del 2018, del 4/5/2018, confermava la confisca dei beni. La sentenza diveniva irrevocabile per alcuni imputati il 18 settembre 2018, mentre altri depositavano ricorso in Cassazione. La Cassazione Penale Sezione Terza, con sentenza citata al consigliere 12.731 del 18/12/2020, depositata nel mese di aprile ultimo scorso, con particolare riferimento alla confisca e alla presunta esistenza della lottizzazione abusiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso, non entrando nel merito dello stesso. La conseguenza è stata che la pronuncia di confisca disposta dal Tribunale di Siena e confermata in appello è divenuta esecutiva. Tuttavia ad oggi non è pervenuta a questo ente alcuna comunicazione da da parte della Procura della Repubblica di Siena quale soggetto competente per l'esecuzione di sentenze penali relativamente al procedimento in oggetto che riguarda gli appartamenti siti in zona Palagetto. Quanto alla valutazione degli effetti di questa pronuncia, si tratta di un lavoro complesso che gli uffici hanno iniziato a verificare. Riguarda la posizione degli attuali proprietari delle singole unità immobiliari e nella loro facoltà avviare distinti ed individuali incidenti di esecuzione al fine di ottenere dal giudice eventuali provvedimenti a loro favorevoli.
Ok, grazie. Mengoli?
Sì, allora il discorso che i singoli proprietari abbiano delle possibilità in fase esecutiva, ovviamente a parte per la deformazione professionale, che questo comunque era già stato anticipato da un collega intervistato presso da alcuni organi di stampa, quindi sicuramente troveranno una difesa adeguata che sicuramente tutelerà i loro diritti dove legittimamente ovviamente esercitati. Capisco che ovviamente la vicenda è particolarmente delicata, quindi attualmente a quanto ho capito non c'è una linea ben definita su come si procederà, quindi spero e auspico che comunque si possa trovare anche in accordo insomma una soluzione migliore, la soluzione migliore possibile per gestire questa situazione, che ovviamente può trovare anche appoggio nell'opposizione, dove insomma si voglia avere delle consulenze, dei pareri in materia più di ampio respiro. Quindi insomma auspichiamo la miglior soluzione e attendiamo. Grazie.
Allora, grazie Mengoli. A questo punto passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, che riguarda il regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali. Modifica e approvazione. Illustra il sindaco.
Sì, grazie Presidente. Eviterei anche per ragioni di tempo di entrare nel merito delle modifiche del regolamento. Ieri abbiamo fatto la commissione, anzi in seduta congiunta competente per l'analisi, abbiamo puntualmente scorso gli articoli che sono modificati. Sostanzialmente il regolamento per la gestione e uso degli impianti sportivi comunali è in vigore in questa comune dal 2007, è stato modificato una sola volta nel 2015, una modifica molto puntuale che riguardava un solo articolo, in modo particolare l'articolo, è preciso l'articolo 14. Sono intervenute in questi anni alcune modifiche normative di livello nazionale e di livello regionale. Cito la legge regionale 21 del 27 febbraio del 2015, cito il decreto legislativo 50 del 2016 e il decreto legislativo 38 del 28 febbraio 2021, che rendono necessario adeguare al mutato contesto normativo di riferimento il nostro regolamento. Ieri l'abbiamo approfondito, si tratta sostanzialmente quindi di adeguare al contesto nuovo mutato rispetto all'ultima modifica del 2015 il nostro regolamento di accesso agli impianti sportivi comunali.
Sono interventi? Bene, allora se non c'è nessun intervento si procede alla votazione. Bussaglia David, favorevole. Anastasi Stefano, Gallerini Franco, favorevole. Cibecchini Francesco,
favorevole.
Cipriani Giuditta,
favorevole.
Bruni Ilenia,
favorevole.
Lazzari Silvia,
favorevole.
Ciccherini Daniela,
favorevole.
Masi Daniela,
favorevole.
Ambrosio Giacomo, Borri Bruno, De Santi Simone, Mesce Ireneo,
favorevole.
Galligani Riccardo,
Astenuto.
Vengoli Matteo.
Astenuto.
Mariniello Daniele.
Astenuto.
Bene, allora la delibera è approvata con 13 voti a favore dei gruppi PD, Viva Città e Poggi Ponzi Può e Avanti Poggi Ponzi, e 3 voti e 3 astensioni del gruppo della Lega. Passiamo oltre. Qui c'è la proposta di immediata eseguibilità, ma no. Andiamo avanti. Punto numero 5. Variazioni di bilancio di previsione 2021-23 e dal programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e bilancio annuale ed elenco annuale 2021. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Anche questa variazione di bilancio che riguarda prevalentemente la parte in conto capitale è stata oggetto di approfondimento nella seduta di ieri della Commissione Ambiente e Territorio. Volendo riepilogare, costa di una parte abbastanza contenuta di modifica alla, diciamo, alla sezione della spesa corrente, con la registrazione di alcuni contributi concessici prevalentemente dalla Regione Toscana e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nello specifico c'è un contributo per circa 19.000 euro per il servizio dello scuolabus, origine Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. C'è il recepimento di un contributo di 50.000 euro da parte di Regione Toscana per diciamo in conseguenza della firma della stipula del protocollo con le parti sociali, le associazioni datoriali ed altri soggetti in ordine allo studio delle filiere produttive nel nostro territorio. C'è la registrazione di un contributo ricevuto da parte dell'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione per il progetto Poggi Ponzi for Future, 22.400 euro, un progetto di partecipazione a una serie di strumenti di programmazione che stiamo predisponendo, la concessione di un contributo a parte Regione Toscana per il progetto Leggere Forte a somma 12.831 euro. Ci sono poi alcune movimenti a invarianza di saldi all'interno dei capitoli delle varie strutture dirigenziali. La parte più significativa riguarda la modifica al piano delle opere pubbliche. Le ragioni sostanzialmente sono tre. La prima è la previsione della spesa relativamente al contributo di 260.000 euro che sulla base di una legge finanziaria di 3 anni fa, poi aggiornata con la legge finanziaria dello scorso anno, che lo ha raddoppiato da qualche anno. Noi stiamo utilizzando 130.000 euro, quest'anno saranno 260, per l'efficientamento energetico di immobili pubblici. Questa somma non era iscritta, non era prevista a bilancio e non era stata inserita nel piano delle opere pubbliche. Lo facciamo adesso con l'indicazione prioritaria di spesa nell'immobile dell'ex tribunale, dove hanno sede parte degli uffici dell'amministrazione, perché uno studio tecnico condotto in questi mesi ha evidenziato limiti in termini di dispersione termica. C'è poi una serie di rimodulazioni di progetti che sostanzialmente in buona parte erano già presenti nel piano triennale per due motivi, sono il secondo e il terzo motivo di cui ho accennato precedentemente. Uno, il 4 giugno scadrà un bando nazionale che prevede la partecipazione per progetti di rigenerazione urbana riservato a comuni sopra i 15.000 abitanti. Per il comuni della nostra fascia sono ammissibili progetti per circa fino alla concorrenza di 5 milioni. E premetto che la valutazione sarà fatta in ordine alle priorità, non tanto sulla base di un giudizio qualitativo delle proposte che verranno formulate, ma sulla base di un'indicazione di vulnerabilità sociale, che è un diciamo, un indicatore già noto e che bene per noi ci vede non piazzate nella parte medio-alta della classifica, purtroppo ai fini della concessione del contributo vale l'effetto opposto, cioè stando non male siamo, diciamo, entriamo in coda nella priorità nell'attribuzione dei finanziamenti. Ci stiamo muovendo per candidare un parco progetti che si articola in tre linee d'azione che riguardano il centro storico di Poggibonsi, il centro di Staggio Senesi e la prosecuzione dei lavori che partiranno fra qualche settimana di via San Gallo, di riqualificazione di via San Gallo, con l'obiettivo di arrivare con un percorso ciclopedonale fino all'ospedale di Campostaggio. Quindi la prima parte, diciamo, un primo gruppo di lavoro sarà appunto il completamento di questa opera di via San Gallo, con la previsione e la candidatura del percorso ciclopedonale che da Romituzzo collegherà Campostaggio. Il secondo gruppo di opere riguarderanno il centro storico e sono la riqualificazione della parte mancante del centro, quindi via Gallori, via Frilli e piazza Mendola, la riqualificazione del parcheggio ex area scalo merci che qualche anno fa abbiamo acquisito da Rete Ferroviaria Italiane e la riqualificazione dell'immobile in via Trento dove abbiamo 8 appartamenti con finalità di realizzazione di un co-housing, quindi con prospettiva con l'idea di corrispondere a alcuni bisogni di natura sociale. L'altra e ultimo gruppo di interventi riguardano Staggio Senese, in modo particolare la riqualificazione di Piazza Grazzini, la realizzazione del parcheggio in Via della Pace e la riqualificazione di Via Borgovecchio, quindi la strada che da Piazza Grazzini raggiunge la Rocca. Proprio per dare avvio, questa è la nostra intenzione, alla riqualificazione del centro storico di Staggio Senese, conseguentemente all'avvio nell'arco dei prossimi mesi dei lavori che interesseranno il primo lotto della variante di Staggio, quindi spostamento del carico della mobilità fuori dal perimetro delle mura, avvio del processo di riqualificazione, percorso di riqualificazione del centro storico di Staggio. Questa è la seconda motivazione per cui interveniamo con una rimodulazione dei progetti e della tempistica di realizzazione. Naturalmente siamo legati all'eventuale concessione di contributi e vale la considerazione sui criteri di scelta che saranno adottati. Terza è l'anticipo della realizzazione dell'adeguamento sismico e dell'efficientamento energetico della scuola Pieraccini. Contiamo di ottenere un finanziamento, speriamo insomma, di ottenere, abbiamo lavorato insieme con Regione Toscana per questo, un finanziamento nelle prossime settimane per l'anticipo che Regione Toscana ha ottenuto del prima tranche dei fondi strutturali di coesione e programmazione 2021-2027. La Regione Toscana, ovviamente d'accordo con noi, ha candidato a questo progetto a valere su una parte di queste risorse. Siamo in attesa dell'esito della valutazione del Ministero della Coesione.
Okay, grazie. Ci sono richieste di intervento?
Presidente, posso?
Prego, Galligani.
Sì, per dichiarare il nostro voto di astensione alla presente delibera.
Si può stare più vicino al microfono, grazie.
Sì, mi sentite?
Sì.
Dicevo, per preannunciare il nostro voto di astensione alla presente delibera, in quanto i progetti che sono inseriti appunto nel piano triennale delle opere repubbliche verranno inseriti, sembrano abbastanza importanti e quindi trovano, diciamo, il nostro voto di astensione. Mi sembra, ecco, quando si parla di adeguare le scuole, di venire incontro alle esigenze di parcheggio degli esercenti del centro storico, Quando si vede, diciamo, che ci sono degli stanziamenti per i lavori di manutenzione dei piani viabili delle arterie stradali di Poggi Bonsi, siamo contenti, insomma. Anzi, diciamo che su questo ultimo ambito ci auguriamo che ci siano sempre maggiori risorse, perché le strade di Poggi Bonsi necessitano qualcuna veramente con estrema urgenza di un rifacimento, una manutenzione ordinaria, bella profonda, insomma, ecco, senza fare l'elenco, perché si fa prima a dire quelle che non ne necessitano. Quindi, per questo motivo, comunque, come vi dicevo, preannuncio il nostro voto di astensione. Grazie, Presidente.
Ci sono altre richieste di intervento? Bene, allora passiamo, metto in votazione il provvedimento. Bussagli David, Nastasi Stefano, Gallerini Franco favorevole, Cibecchini Francesco,
Favorevole.
Cipriani Giuditta,
Favorevole.
Bruni Ilenia. Bruni Lenia, dove è andata?
Ci comunica per messaggio che gli si è disconnesso, magari può essere
Allora,
che.
intanto vado avanti, poi la richiamo. Lazzari Silvia,
Favorevole.
Ceccherini Daniela,
Favorevole.
Masi Daniela, Ambrosio
Favorevole.
Giacomo, Borri Bruno, De Santi Simone, Mesci Reneo,
Favorevole.
Galligani Riccardo, Galligani,
Astensione.
Mengoli Matteo,
Astenuto.
Mariniello Daniele.
Astenuto.
Bene, è approvato. Ah sì, Bruni Lenia. Sì, allora 12 voti a favore e 3 astensioni, dubbi come sopra. Qui c'è l'immediata eseguibilità, confermate la votazione, siamo d'accordo? Ok, come sopra. Sulla variazione d'urgenza. Allora su questa stagione. Bene, passiamo al punto numero 6, ratifica delibera della Giunta Comunale numero 67, riguardante il bilancio di previsione 2021-23, variazione d'urgenza in base all'articolo 175,4. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. È una delibera che abbiamo dovuto prendere con una certa urgenza per poter avviare le procedure per il concorso per la selezione della categoria CI, purtroppo in attesa di essere celebrato da qualche mese per gli ovvi motivi legati all'emergenza Covid-19. Noi abbiamo ricevuto un numero significativo di domande che ci impone, perché sia celebrato, di trovare soluzioni in termini di spazio assai onerose. Quindi noi dovremo andare a, diciamo a celebrare le prove scritte alla fiera di Arezzo, confermami segretario, per cui è necessaria un'integrazione dei capitoli per il capitolo che diciamo individua le spese per la selezione concorsi per 12.000 euro. Una parte di queste somme sono ristorate dai comuni che già hanno chiesto, una parte saranno successivamente eventualmente integrate dai comuni che hanno chiesto di accedere alla nostra graduatoria, e se non mi ricordo male sono già quattro amministrazioni comunali.
Allora, ci sono richieste di intervento? Allora metto in votazione il punto numero 6, della ratifica della delibera della Giunta Comunale 67, numero 67, relativa al bilancio di previsione 2021-23, variazioni d'urgenza in base all'ex articolo 175,4. Bussaldi David, favorevole. Nastasi Stefano, Galerini Franco, favorevole. Cibecchini Francesco,
favorevole.
Cipriani Giuditta,
favorevole.
Bruni Lenia,
favorevole.
Ah, c'è, perfetto. Lazzari Silvia,
favorevole.
Ceccherini Daniela,
favorevole.
Masi Daniela,
favorevole.
Ambrosio Giacomo, Borri Bruno, De Santi Simone, Mesce Reneo,
favorevole.
Gallicani Riccardo,
astenuto.
Mengoli Matteo,
astenuto.
Mariniello Daniele,
astenuto.
Allora, approvato a maggioranza con 13 voti a favore e 3 astensioni del gruppo della Lega. Passo all'ultimo punto all'ordine del giorno, numero 7, fondazione di partecipazione ai territori sociali Alta Val d'Elsa. Modifica allo statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 1 aprile 2004. La parola al Sindaco.
Sì, grazie Presidente. Le modifiche statutarie relative alla Fondazione Territori Sociali Alta Val d'Elsa, sottoposte alla discussione e all'approvazione della seduta odierna del Consiglio, originano dalla necessità di adeguamento dello stesso statuto alla luce delle norme previste dal Decreto Legislativo 50 del 2016, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in materia e dell'indicazione delle pronunce di ANAC in ordine alle società e in-house. L'in-house providing si pone nell'ottica comunitaria come modello organizzativo alternativo rispetto alla esternalizzazione di beni e servizi di cui la pubblica amministrazione necessita per esercitare le sue funzioni o per erogare servizi pubblici alla collettività. Volendo sintetizzare i presupposti per l'in-house sono tre. Primo, l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi. Due, oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice. Tre, nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati e non esercitano una influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Sulla scorta di quanto sopra abbiamo lavorato a modifiche che hanno come obiettivo quello di rafforzare le forme di controllo analogo con la introduzione dell'articolo 5 bis, il sistema di votazione e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea prevedendo in modo specifico maggioranze qualificate all'articolo 14, riducendo gli organi, non è più previsto il consiglio di indirizzo e prevedendo l'ampliamento della compagine dei soci fondatori con l'ingresso della società della salute, all'articolo 10, anche per corrispondere alle esigenze di coordinamento del complesso dei servizi sociosanitari, socioassistenziali e sociali. Le modifiche sono state presentate e poi anche licenziate dai consigli di gestione del consiglio di indirizzo della stessa fondazione, ovviamente alla unanimità saranno chiamati a discutere e approvare le modifiche in consigli comunali anche degli altri 4 comuni della Val d'Elsa, più specificatamente poi sono state oggetto di puntuale presentazione e approfondimento in sede di Commissione Sanità e Servizi Sociali celebrata qualche giorno fa.
Sono richieste intervento?
Io Presidente.
Presidente.
Ah, scusa Riccardo, non t'avevo visto.
No, prego, prego.
Vai.
Allora, Giuditta Cipriani.
Perfetto, grazie, grazie, scusami Riccardo che non ti avevo vista, a distanza si fa molta più fatica. Mi scuso anche con i colleghi consiglieri perché il mio non sarà un intervento tecnico, perché sul punto ciò che dobbiamo sapere in merito alla modifica dello statuto della Fondazione Territori Sociali che siamo chiamati a votare è stato oggetto di ampio dibattito in sede di commissione, oltre le ulteriori delucidazioni che ci ha dato oggi il sindaco. Il mio vuole essere un intervento per ripercorrere, seppur brevemente e con tutti i limiti che un intervento di pochi minuti può avere, la storia meravigliosa, al contempo complicata, come quella della Fondazione Sociale della Fondazione dei Territori Alta Val d'Elsa, cosa sia appunto la Fondazione, ricordarci quali siano i suoi obiettivi. La storia inizia nel 2006, quando i comuni di Casole, Colle, Poggibonsi, Radicondole e San Gimignano hanno affidato per la prima volta alla Fondazione Territori Sociali Alta Val d'Elsa, in integrazione con l'azienda ASL 7 di Siena, la gestione dei servizi sociali della zona. Con la modifica che andiamo ad approvare oggi si aggiungerà anche ufficialmente la Società della Salute della zona Alta Val d'Elsa. Un progetto nato con fatica, un progetto complicato, come solo le grandi vision sanno essere, un progetto che ha tenuto grazie anche all'incessante lavoro di soggetti altamente qualificati, un progetto che porta frutti preziosi per la nostra comunità, per i più piccoli della nostra comunità, con punti ben saldi, sostenibilità, l'approccio etico e sostenibile alle risorse impiegate dalla Fondazione contribuisce al benessere e al progresso collettivo, professionalità, dove tutti i professionisti della Fondazione lavorano insieme in modo coordinato, garantendo il massimo impegno. Aggiornamento degli operatori, efficacia ed efficienza, incisività nella gestione, equilibrio nelle scelte e collegamento diretto con le amministrazioni valdelzane. Questo d'altra parte è proprio anche la natura stessa, no? L'ontologica natura dell'house providing. Integrità e trasparenza garantita dall'ente attraverso il dialogo attento e trasparente con la società civile, con i destinatari dei servizi e con le amministrazioni sugli obiettivi e i risultati dell'FTSA, al fine di proporre interventi appropriati e personalizzati. Dagli esordi, la Fondazione ha sempre fornito risposte qualificate ai bisogni di anziani, disabili, famiglie, minori, ai giovani, ovviamente, rinnovando l'organizzazione dei propri interventi e interpretando il cambiamento come un valore aggiunto. Il cambiamento. Spesso anche in questo consenso abbiamo rimarcato come la pandemia abbia avuto un impatto significativo, inaspettato e profondo sulla vita di tutti noi, ma ha colpito in modo particolare le persone con disabilità e le loro famiglie, aggravando una situazione già complessa e difficile e mettendone ancora più in evidenza le debolezze e le criticità. La Fondazione è stata in grado di rinnovarsi anche in questo scenario pandemico così inaspettato e, scusatemi, ma apocalittico, perché questo è stato. Nel dramma dell'emergenza pandemica, le persone con disabilità, e mi preme ricordarlo anche qui, insieme alle loro famiglie sono state in assoluto le più penalizzate. Spesso abbiamo detto: questa è la categoria più penalizzata dalla pandemia, questa è la categoria più penalizzata dalla pandemia. Beh, se c'è una categoria veramente che è stata penalizzata dalla pandemia, sono proprio le persone più piccole della nostra comunità, le persone che hanno dovuto interrompere la loro routine, le loro relazioni interpersonali, i loro percorsi affettivi, prima ancora della frequenza dei servizi e dell'attività. Per un soggetto con disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo, cessare improvvisamente la propria routine è un atto drammatico che può portare chiaramente a regressioni di obiettivi che spesso hanno impiegato anni a essere raggiunti. La Fondazione, dunque, come dicevo, si è rinnovata anche in questo scenario, uno strumento prezioso per far fronte a tutto ciò, ponendosi obiettivi alti che noi come gruppo di maggioranza vogliamo abbracciare nuovamente, al di là ovviamente chiaramente del voto favorevole alla modifica dello statuto che si incanala in quelle che sono le, come sottolineava il sindaco anche oggi e come abbiamo avuto modo di sottolineare in commissione, quelle che sono le novità giurisprudenziali e ciò che ci richiede ovviamente ANAC, ma vogliamo abbracciare anche gli obiettivi della Fondazione. la promozione della cultura e dell'integrazione, la tutela e il sostegno rivolto alle persone in difficoltà, la valorizzazione delle capacità di anziani, di disabili, di giovani, di famiglie e minori, la collaborazione preziosissima con il mondo dell'associazionismo per migliorare la qualità della vita e della nostra comunità. Ecco, ho terminato.
Gallicani.
Grazie Presidente. Per annunciare il nostro voto favorevole alla presente delibera, poiché riteniamo che la ratio della modifica che viene ovviamente dalla normativa nazionale sia pienamente condivisibile, cioè quella di effettuare comunque un controllo sempre maggiore da parte delle amministrazioni anche alle società in house che magari in passato non nella fattispecie la Fondazione Territorio Sociale dell'Alta Valdezza, ma in generale non nel nostro comune, ma faccio un discorso appunto generico e generale, spesso le società in house sono state tra virgolette utilizzate dalle amministrazioni comunali per bypassare a volte anche appunto il controllo degli enti come in questo caso dei soci fondatori, e quindi ben venga se ci sono delle normative che invece dettano le regole per un maggiore controllo in queste società. Grazie Presidente.
Ci sono altri interventi? Bene, allora metto in votazione punto numero 7, Fondazione Partecipazione Territori Sociali Alta Valdezza, modifica allo statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 1 aprile 2004. Bussagli David, Anastasi Stefano, Gallini Franco favorevole, Cibecchini Francesco
favorevole,
Cipriani Giuditta
favorevole,
Bruni Lenia
favorevole,
Lazzari Silvia
favorevole,
Ciccherini Daniela
favorevole,
Masi Daniela
favorevole,
Ambrosio Giacomo, Borri Bruno, De Santi Simone, Mesci Reneo
favorevole,
Gallicani Riccardo, Gallicani
favorevole,
Mengoli Matteo
favorevole,
Marinello Daniele
favorevole.
Allora la delibera è approvata all'unanimità. Vi ringrazio e buona serata a tutti.
Buona serata.
Buona serata a tutti.
Ciao a tutti.
Buona serata.
Ciao a tutti.